Giovanni dal capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 42. Gesù e la donna samaritana. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprar da mangiare. La samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità». La donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io che ti parlo». In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese: «Che cerchi?» o «Perché discorri con lei?». La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e andò da lui. Intatto i discepoli lo pregavano dicendo: «Maestro, mangia». Ma egli disse loro: «Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete». Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri: «Forse qualcuno gli ha portato da mangiare». Gesù disse loro: Il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto: l'uomo semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere laddove voi non avete lavorato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna: «Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto». Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna: «Non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi Abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo.
Oggi abbiamo l'incontro con una donna che avviene nella città di Sicar, in Samaria. E si notano subito alcune differenze nel primo incontro che Gesù ha avuto in questo Vangelo con Nicodemo. Abbiamo un uomo che si chiama Nicodemo. Nel secondo incontro, cioè oggi, l'incontro è con una donna samaritana. Nicodemo era un uomo, questa era una donna. Nicodemo era un giudeo, questa donna era un po' mista, di una religiosità un po' strana, era una samaritana. Il primo incontro era con un leader molto noto, con una persona importante, con un VIP. Il secondo incontro è con una donna sconosciuta, senza nome. Non sappiamo il nome di questa donna. Il primo incontro era con un fariseo giusto. Quest'altro incontro è con una peccatrice. Con una peccatrice che è talmente nota per il suo peccato che è costretta ad andare nel pozzo quando nessuno c'è. Ma nonostante queste diversità, malgrado queste differenze, queste due persone sono uguali nella dignità davanti al Signore. Nonostante tutte queste differenze così forti, queste due persone sono uguali nello stesso bisogno che hanno nei confronti di Dio. Hanno un bisogno che solo Gesù può soddisfare. Con il Nicodemo, il suo bisogno è la nuova nascita. E chi può dare la nuova nascita se non Dio? E questa donna ha il bisogno di un'acqua viva, di un'acqua che rigenera, di un'acqua che dà la vita. E chi può darla se non Gesù? E in questo incontro, nel brano che abbiamo letto, possiamo imparare qualcosa di importante, non soltanto di chi fosse questa donna, non soltanto della storia che ci viene raccontata, ma possiamo imparare qualcosa di importante da questa conversazione, da chi è. Da chi era Gesù, da chi è Gesù, da quello che lui vuole dalla nostra vita. C'è una domanda, fratelli, c'è una domanda che deve perseguitarci, se così possiamo dire. C'è una domanda che deve accompagnare la vita del credente continuamente, c'è una domanda che deve accompagnare la vita della Chiesa giorno dopo giorno. E questa domanda è: chi è Gesù per noi? Chi è Gesù per me? Che differenza fa Gesù nella mia vita? Chi è realmente Gesù Cristo? Ora, fratelli, ci so, è una domanda importante. È una domanda importante alla quale nel supermercato delle religioni sono state date tante risposte. Basta guardarsi attorno e ci esistono tanti Gesù. C'è il Gesù pagliaccio che ci fa sorridere. C'è il Gesù superstar che un po' smonta le nostre illusioni. C'è il Gesù socialista, il Gesù capitalista, c'è il Gesù affarista, c'è il Gesù, come dire, alla Che Guevara, c'è il Gesù rivoluzionario. C'è il Gesù con la barba che è pronto per gli ultimi, c'è il Gesù che invece si occupa soprattutto dei ricchi e delle persone importanti. C'è il Gesù rivoluzionario per alcuni. C'è il Gesù conservatore, c'è il Gesù non global che gira con le bandiere della pace e dall'altra parte c'è il Gesù invece che difende l'ordine delle cose. C'è il Gesù evangelico e il Gesù cattolico, c'è un Gesù anche per i musulmani. La domanda per noi oggi è sinceramente: chi è Gesù? Chi è Gesù per te? Chi è Gesù per noi? Esistono molti Gesù, ma qual è il Gesù autentico? Qual è il Gesù che fa la differenza nella vita di un cristiano? Chi è l'autentico Gesù? Allora, fratelli, io suggerirei che l'incontro di oggi, l'incontro che Gesù ha con la donna samaritana, ci dà delle informazioni importanti su chi è Gesù per noi. Versetto 10. E Gesù le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Questo E Gesù sta dicendo alla donna samaritana: se solo tu comprendessi l'identità di Gesù, se solo tu ti rendessi conto di con chi hai a che fare, cosa dobbiamo conoscere di Gesù? Cosa deve conoscere questa donna di Gesù? Cosa dobbiamo conoscere noi di Gesù, di importante per la nostra vita? Io suggerirei tre cose sono importanti, tre cose vengono fuori da questo brano importanti su Gesù, riguardo Gesù, che ci dicono chi è Gesù. La prima cosa importante che viene fuori da questo brano è che Gesù è sia divino che umano. La prima cosa che viene fuori da questo brano è che Gesù è veramente Dio ed anche veramente uomo. Egli è veramente uomo perché è stanco. Il brano ci dice che Gesù è stanco, è talmente stanco che si avvicina a un pozzo e si siede per rinfrescarsi un po'. Egli è veramente uomo perché ha sete, perché è accaldato, come tutti. Egli è veramente uomo perché chiede da bere. Ora, fratelli, il Signore Gesù non è un Superman. Il Signore Gesù non è uno indifferente alle difficoltà, alle nostre difficoltà. Molti religiosi pensano che il Signore Gesù sia una sorta di supereroe che è completamente diverso dai problemi che incontriamo noi giorno dopo giorno. No, egli ha conosciuto le stesse tentazioni che incontri tu. Egli ha incontrato le stesse difficoltà che incontri tu quotidianamente. Egli era con un corpo reale, con carne vera. Egli non era una macchina. Aveva delle emozioni forti come le mie, come le tue. Aveva dei sentimenti sinceri. Egli ha sperimentato tutto quello che tu ed io sperimentiamo come uomini e donne. Egli era veramente uomo. Egli non era un'apparizione. Egli era realmente un uomo. Egli comprende tutta la complessità dei nostri problemi. Egli comprende il groviglio della nostra vita. Ma egli non era soltanto uomo. Egli non era soltanto veramente uomo. Egli era veramente Dio. Sempre il versetto 10. Se tu conoscessi chi può darti il dono di Dio, se tu conoscessi con chi hai a che fare, egli aveva una relazione unica con il Padre. Egli era realmente figlio di Dio. Egli non era soltanto un uomo, egli ha una relazione unica. Egli era veramente uomo e veramente divino. Gesù Cristo è veramente uomo e veramente Dio. Non c'è verità più importante di questa. Fratelli, il cristianesimo, i cristiani hanno avuto sempre difficoltà con questo equilibrio. Veramente uomo, veramente divino. L'autentico Gesù è veramente uomo, è veramente Dio. È figlio dell'uomo, è figlio di Dio. Ricordalo. Molti hanno preferito di concentrarsi sul Gesù soprannaturale, sul Gesù altissimo, sul Gesù soltanto Dio, però che non può aiutarli concretamente, perché non conosce i loro problemi. Perché non ha vissuto la loro vita. Altri si concentrano su Gesù solamente uomo, però è talmente basso che non può rialzarsi. Il Gesù della Bibbia, il Gesù autentico, è veramente uomo, è veramente Dio. Ma non è soltanto questo. Il secondo punto che questo brano ci dice su Gesù è che Gesù è un conservatore, è anche un radicale allo stesso tempo. Il Signore Gesù è un conservatore e si vede bene in questo brano. È un conservatore nei confronti della scrittura. Egli è convinto che bisogna conservare la parola di Dio così com'è. Egli è convinto che bisogna sottomettersi alla scrittura pienamente, punto per punto. E il Signore Gesù si sottomette alla rivelazione di Dio, non la cambia, non la modifica. Il Signore Gesù dice la moralità della Bibbia, che viene fuori dalla Bibbia, i principi della Bibbia, il comportamento che la Bibbia ci dice di fare, bisogna veramente obbedire. Il Signore Gesù non abbassa gli standard morali, capite? Il Signore Gesù non dice, ma sì, questo è vecchio, valeva soltanto per un tempo, oggi non vale più. No, egli si sottomette completamente alla parola di Dio, punto per punto. Egli dice, la visione del mondo della Bibbia, quello che la Bibbia dice è quello che io voglio pensare, è quello che io voglio vivere, è quello che io voglio obbedire. E per questo si scontra con i religiosi del tempo, e per questo combatte con i farisei del tempo, perché il Signore Gesù è veramente conservatore nei confronti della scrittura. La prende talmente sul serio che è pronto a combattere, a battersi per la verità della Bibbia. Ma il Signore Gesù non è solo conservatore, lui è anche un radicale, un rivoluzionario. Vediamo intanto perché è conservatore. Versetti 25. La donna samaritana conosce la storia del Vecchio Testamento e dice, ma noi sappiamo che deve venire un Messia. Quindi conosceva il Vecchio Testamento. E il Signore Gesù dice, sì, sono io che ti parlo. Sono io quel Messia. Il Signore assume tutta la verità del Vecchio Testamento e dice, sì, è vero, è scritto, quindi io obbedisco a quella verità. Ma il Signore Gesù è conservatore nei confronti della parola di Dio, ma è anche radicale, è anche rivoluzionario, se preferite, nei confronti delle tradizioni. Il Signore Gesù è radicale nei confronti di tutte le convenzioni umane. Il Signore Gesù è radicale nei confronti della cultura che ci circonda. Lui non l'assume così com'è. È conservatore nei confronti della Bibbia, è rivoluzionario nei confronti del mondo che li circonda. Ed è per questo che lui ha tanti scontri. Il Signore Gesù fa una distinzione, dice, la parola di Dio bisogna obbedirla completamente. Ma la cultura, il mondo contemporaneo, le tradizioni, anche quelle ecclesiastiche, tutte le cose che non sono Bibbia, parola del Signore, non sono importanti. Si possono mettere in discussione. Il Signore dice, la scrittura non cambia, le tradizioni sì che cambiano da generazione in generazione, le convenzioni degli uomini, ma certo che cambiano. Le mode degli uomini, date 2 o 3 anni e guardate come si rivoluziona tutto. Vediamo com'è rivoluzionario Gesù. Guardate un po'. Il Signore Gesù incontra una donna samaritana. E questa donna samaritana aveva 3 handicap importanti, o se preferite, aveva 3 disabilità disfunzionali, era una persona problematica. Il Signore Gesù se ne frega delle difficoltà, delle tradizioni nei confronti di questa donna, e la incontra. Quali erano queste 3 difficoltà che aveva questa donna? La prima difficoltà, il primo handicap di questa donna, era che era donna. Ora, in quel tempo non era buono parlare in pubblico con una donna, ma questa era tradizione, non era parola di Dio. E il Signore Gesù cosa fa? Se ne frega della tradizione, la cancella. Il Signore Gesù parla con una donna. Il secondo punto, guardate il Signore Gesù come rivoluziona, come è radicale. Versetto 9, questa donna ci dice il testo, era samaritana, cioè apparteneva a una parte, a un popolo, c'era un problema etnico, questo popolo era un po' imbastardito, capite? Si era inquinato con l'idolatria nel corso della storia. Il Signore Gesù cosa fa? Non l'allontana. Conversa, parla con lei. Quindi la differenza di genere per Gesù non è importante, è convenzione. La differenza etnica irrilevante. Il Signore Gesù dice no, io parlo anche con te se sei samaritana. E il terzo handicap di questa donna è che era peccatrice. Aveva avuto 5 mariti. Era, come dire, e l'attuale non era neanche suo marito. Era una persona, come dire, che forse presa dalla bontà, forse presa dai buoni sentimenti, si innamorava facilmente. si innamorava facilmente. Era, come dire, aveva degli standard morali un po' discutibili questa signora, questa donna. Ora, non era buono per una persona seria e rispettabile parlare con una peccatrice di questo stampo, capite? La signora Gesù cosa fa? Parla con lei, si ferma, discute con lei, si fa intervistare da una peccatrice. Allora fratelli, il Signore Gesù rivoluziona le convenzioni, le discriminazioni del tempo. Il Signore Gesù dice no alle discriminazioni sessuali, ai pregiudizi, al pregiudizio morale. Il Signore Gesù in questo brano ci dice che gli ama, e gli ama talmente tanto che supera, che cancella tutte le tradizioni. Egli ama, egli rispetta, per lui ogni persona è importante. È talmente importante che egli è venuto a morire sulla croce per loro. Egli è sincero, egli corre a corso, egli è andato al Calvario per loro. Allora fratelli, la cosa buffa qual è oggi? Anche nel nostro mezzo probabilmente. La cosa buffa è che abbiamo perso di vista questa straordinaria figura di Gesù. Per cui molti cristiani, molti di noi, si polarizzano, si dividono in conservatori e in radicali. Da un lato ci sono chiese e i cristiani che sono ultramente, come dire, estremamente conservatori. Non si cambierà mai, piuttosto dovete passare sul nostro corpo. E quindi bisogna portare, bisogna abbigliarsi in un certo modo, bisogna usare un certo linguaggio, eccetera, eccetera. Tradizioni. È stato così da anni e rimarrà così tale per altri 100 anni. Capite? Conservatori, ma nei confronti delle cose sbagliate. Sono conservatori nei confronti non della scrittura, ma delle tradizioni. E le tradizioni non servono a nulla, ci dice la parola del Signore. Dall'altro lato ci sono i radicali, all'opposto, che vogliono cambiare ogni cosa, che hanno talmente voglia di aggiornarsi e cambiare che buttano via anche il Vangelo stesso. L'importante è essere, come dire, essere contemporanei, l'importante è essere attuali, l'importante è farsi comprendere dagli altri. Cambiamo tutto, rivoluzioniamo tutto. Non c'è equilibrio. Perché fare questa differenza? Perché nella nostra vita, nella nostra chiesa, bisogna fare anche queste differenze? Il Signore Gesù è conservatore nei confronti della scrittura, dei principi della parola di Dio. Non si discute lì, Si sottomette completamente alla parola di Dio, ai suoi standard morali, ai suoi comandamenti, punto per punto. Ma la tradizione, dice Gesù, non prendetela troppo sul serio. La cultura, non prendetela troppo sul serio. Sono cose costruite dagli uomini, sono cose passeggere. Fratelli, noi potremmo fare veramente la differenza se ognuno di noi fosse come Gesù, un conservatore radicale. Un conservatore per la parola di Dio e un radicale per tutto il resto. E l'ultima cosa è che in questa intervista con Gesù ci viene fuori che Gesù è colui che soddisfa il bisogno delle persone, ma Gesù è anche colui che disturba. Il Signore Gesù dà soddisfazione, ma disturba molto. Il Signore Gesù è un personaggio scomodo. Lui non solo cura, ma disturba. Io immagino, fratelli, che se potessimo chiedere a questa donna, no? Come è la sua vita, lei avrebbe detto, no? C'è un proverbio che dice più o meno che la vita è come una cipolla, che strato dopo strato uno non trova altro che sofferenze, non c'è nessun motivo che piangere perché alla fine non rimane nulla. Questa donna aveva un po' questo atteggiamento un po' fatalista, dice, a questo punto dopo una disavventura sentimentale di questo tipo, dopo la confusione del mio cuore, cosa devo fare ancora, no? Era una, come dire, era imprigionata dalla sua immoralità, perché era questa, era immoralità, perché è stata con 5 uomini che non erano, come dire, si è divorziata, ha avuto una vita non proprio, come dire, non regolare.
E il Signore Gesù invece la incontra, versetto 10, ci dice che lui può dissetarla, lui può darle dell'acqua viva. Il Signore Gesù dice, nonostante questa condizione così disastrosa, se tu conoscessi, io posso darti dell'acqua che ti rigenera. Posso darti dell'acqua che ti fa diventare una fonte addirittura. La donna non capisce. La donna a un certo punto, come dire, si va a trasformare in modo molto rigido e dice, ma com'è possibile che tu mi puoi dare dell'acqua viva se non hai neanche il secchio per prenderla? Diventa una letteralista della Bibbia. Prende alla lettera quello che Gesù vuole dire. Soltanto che prendere alla lettera quello che Gesù vuole dire molte volte crea confusione, perché il Signore Gesù sta parlando in un senso figurato e dice, ci sono due tipi di sete: c'è la sete fisica, che si soddisfa con l'acqua normale, però c'è una sete spirituale che solo Dio può dissetare, solo Dio può soddisfare. Versetto 13. E Gesù dice, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, perché l'acqua fisica, l'acqua normale, dura, soddisfa per un tempo. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò, che Gesù darà, non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che Gesù darà diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. È l'acqua della vita. È quella che Gesù vuole dare a questa donna. E però vuole darle, questa donna però si sente disturbata. Versetto 15. La donna gli disse, Signore, allora dammela quest'acqua, affinché io non abbia più sete, affinché non venga più in questo pozzo ogni giorno a mezzogiorno a prendere l'acqua, quando non c'è nessuno nel centro del caos. Dammi quest'acqua che mi risolve tutti i miei problemi. Versetto 16. E Gesù le dice, guardate come disturba Gesù. Lui soddisfa. Guardate come disturba Gesù. Versetto 16. Va a chiamare tuo marito. Vai a chiamare tuo marito e vieni qua. E la donna gli dice, ma veramente non ho marito. Versetto 17. E Gesù, è vero che non hai marito, perché ne hai avuti 5 e quello con cui stai ora non è neanche tuo marito. Gesù disturba. È mezzogiorno. La donna sperava di andare al pozzo per non incontrare nessuno, per continuare in modo normale la sua vita, perché erano fatti suoi, non doveva dirlo a nessuno. A chi deve dare conto delle sue cose? Perché voleva conservare per sé il proprio peccato, voleva impacchettarlo bene, non condividerlo con nessuno, voleva nasconderlo. Ma il Signore Gesù dice, tu vuoi essere perdonata, prima devi affrontare quel peccato. Se tu vuoi essere perdonata, bisogna affrontarlo faccia a faccia, non puoi evitarlo. Il peccato bisogna affrontarlo. Devi comprendere che la tua vita senza di me non vale nulla. Devi chiedere perdono a Dio per il tuo peccato, per la tua ribellione, per come hai condotto la tua vita fino ad oggi. E anche oggi, il nostro atteggiamento è ambivalente, anche oggi, anche su questa cosa. Anche oggi. Perché per molti, come dire, per molti bisogna osservare il peccato, ma non condannarlo. Se tu stai sbagliando, è un problema tuo. Io lo osservo. Ho una visione che mi dispiace. Posso farti qualche cenno di disappunto. Ma non potrei permettermi mai di dire, caro fratello, cara sorella, stai sbagliando, stai peccando. Perché tutti si alzerebbero e guardandomi con gli occhi che escono fuori dalle orbite mi direbbero, come ti permetti, ma chi sei? È un po' la via del compromesso che preferiamo. Non parlare, non dire, non vedere. Facciamo finta di nulla. Però questa è una grazia senza croce. Se si vive in questo modo, si vive un Vangelo senza Gesù. Chi vive in questo modo vive un perdono che non ha la verità. Chi vive queste cose vive una vita che non salva, che non è salvata. che non guarisce nulla. Tolleranza sì, ma anche verità. Ma anche verità. E l'altro atteggiamento è di chi giudica il peccato in modo come un capitano, senza sensibilità. Anche questo è sbagliato. Gesù ha un equilibrio straordinario. Gesù non è così. Non avrai più sete. Tu non avrai più sete, però ha una condizione: che tu affronti il tuo peccato, che tu affronti la realtà dei tuoi fallimenti, che non fai come lo struzzo, che non metti la testa sotto la sabbia, altrimenti non c'è nulla. Gesù disturba prima di confortare. Gesù sconvolge prima di salvare. Ed anche la predicazione, fratelli, fatemelo dire, la buona predicazione è questa: è confortare le persone disturbate. Se vi troverete mai in una chiesa che non vi disturba e che non vi conforta, chiedete che forse c'è qualcosa che non va. Allora, cos'è la visione di Gesù Cristo? Chi è Gesù Cristo? Chi è Gesù Cristo per noi? Vogliamo prenderne uno anche noi dal supermarket delle religioni? Ce ne sono tanti, li abbiamo visti. Oppure vogliamo prendere, seguire il Gesù della Bibbia, Gesù autentico, il Signore dell'universo, che è veramente Dio e veramente uomo, che è conservatore nei confronti della parola di Dio e radicale nei confronti di tutto il resto, che è l'unico che può confortare e salvare, ma che prima disturba, sconvolge. Chi è Gesù per noi? Lui vuole darci l'acqua spirituale.